Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. I droni israeliani per l'esercito svizzero, ritardi nelle consegne dovuti alla guerra, e proprio per questo c'è chi vuole annullare i contratti. Avanzano i cespugli e nelle Alpi si riduce la superficie dei pascoli. Tra i motivi, la promozione della biodiversità. A Coira, una delle crisi dell'alloggio più acute in Svizzera, e uno sfratto collettivo rischia ora di aggravare la situazione. Stipendi pubblici e pensioni bloccati e due festivi meno nelle misure urgenti nel 2026 in Francia per ridurre un debito asfissiante. 500.000 di afghani espulsi dall'Iran in poco più di 2 settimane. Per loro un futuro in patria pieno di incognite. Non solo ritardi e malfunzionamenti, i droni israeliani da ricognizione acquistati dall'esercito svizzero si scontrano ora anche a un'azione legale. Scopo del procedimento civile: annullarne la consegna. Un'opzione peraltro considerata anche dai vertici delle forze armate elvetiche, che nel progetto hanno già investito quasi 300 milioni di franchi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Approvato dal Parlamento nel 2015, il progetto d'acquisto di 6 droni da ricognizione ADS-15 di fabbricazione israeliana è uno dei 17 più importanti del Dipartimento federale della difesa. Costo previsto 250 milioni di franchi, tempistica entro il 2019. 6 anni più tardi i costi sarebbero però già lievitati di una 50 milioni. I droni consegnati sono 5, ma nessuno soddisfa ancora le richieste dell'esercito svizzero. Per una coppia palestinese fuggita da Gaza lo scorso anno, il gruppo per una Svizzera senza esercito, la sezione ginevrina della Lega Svizzera dei Diritti Umani e l'Associazione Svizzera degli Avvocati per la Palestina, è allora giunto il momento di dire basta. E hanno così intrapreso un'azione legale affinché il contratto stipulato fra l'azienda israeliana Elbit e Arma Suisse venga rescisso. Per i ricorrenti non sono però i contrattempi tecnici legati ai droni alla base dell'azione intrapresa, bensì leggiamo nel comunicato rilasciato che il contratto di fatto sostiene l'esercito israeliano, e questo viola sia il diritto internazionale sia quello svizzero, in quanto dal 2023 la Elbit ha deciso di orientare le proprie capacità produttive sullo sforzo bellico contro Gaza, posticipando la consegna dei droni, e così la Confederazione, leggiamo ancora, approva e sostiene l'azione militare di uno Stato attualmente accusato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Rescissione del contratto, ma per questioni tecniche, valutata peraltro anche dai vertici delle forze armate, che preferirebbero però evitare un costoso contenzioso legale. Diverse opzioni sono allora attualmente valutate.
Anno dopo anno la superficie dei pascoli alpini diminuisce a causa dell'avanzata dei cespugli. A favorire questa evoluzione i pagamenti diretti, come emerge da uno studio di Agroscope. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Favorire la qualità del paesaggio e la biodiversità. Questo è uno degli obiettivi della riforma agricola, che nel 2014 aveva introdotto pagamenti diretti agli agricoltori per il mantenimento e la valorizzazione, per esempio, di pascoli e prati tipici della regione. Queste scelte politiche hanno avuto però un effetto inaspettato, indesiderato. Hanno causato una perdita media del 2% di pascolo per azienda a causa dell'avanzata dell'incespugliamento. Un fenomeno che ha sostanzialmente 2 spiegazioni, come sottolinea Maximilian Mayer, ricercatore presso Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca nel settore agricolo.
La prima è che la distribuzione spaziale del bestiame è cambiata. La protezione delle specie sensibili nelle aree di promozione della biodiversità ha portato a un'esclusione di queste aree dal pascolo, ad un allontanamento del bestiame. E questo ha avuto l'effetto collaterale non voluto di aumentare l'invasione della macchia. Il bestiame è un fattore decisivo per combattere l'incespugliamento. La seconda spiegazione è che i pagamenti diretti possono aver portato a una riduzione della pacciamatura nelle aree di promozione della biodiversità di nuova istituzione, e la pacciamatura è considerata il metodo più efficace ed economico contro l'invasione della macchia.
Lo studio di Agroscope non suggerisce raccomandazioni concrete per correggere il tiro. Per farlo necessiterebbe ulteriori ricerche per approfondire i vari meccanismi. Uno sviluppo positivo che il centro di competenza sta ora osservando riguarda la pacciamatura, che dal 2024 è resa possibile a determinate condizioni nelle aree di promozione della biodiversità.
Quando si sente parlare di crisi immobiliare si pensa subito a città come Zurigo oppure Ginevra. In realtà la penuria di alloggi interessa anche altri centri, per esempio Coira, dove in questi giorni una settantina di inquilini ha ricevuto la lettera di sfratto. I dettagli nel contributo di Luca Beti.
Trovare un appartamento a un prezzo accessibile è tutt'altro che semplice nella capitale grigionese. Secondo l'Ufficio Federale delle Abitazioni, si può parlare di penuria di alloggi quando il tasso di appartamenti sfitti è inferiore all'1%. E a Coira tale soglia è stata ampiamente superata, come sottolinea Joshua Vada, presidente dell'Associazione Grigionese degli Inquilini. Con lo 0,19% di appartamenti sfitti, Coira si trova ben al di sotto di questo parametro. Inoltre, gli alloggi vengono spesso assegnati sotto banco attraverso conoscenze personali, senza passare dai canali ufficiali. Per questo motivo, per la settantina di inquilini sfrattati dal grattacielo nel quartiere Lacuna, non sarà per nulla facile trovare una nuova sistemazione in città.
Solche Massenkündigungen sind sicher problematisch, weil es zu einer Verdrängung führt von doch eher sozial schwacheren.
Questi sfratti collettivi sono problematici, continua Vada, perché finiscono per emarginare le fasce sociali più deboli e con redditi modesti. Per questo motivo il presidente dell'Associazione Grigionese degli Inquilini chiede, sul modello di Basilea Città, la creazione di una commissione incaricata di valutare i progetti di ristrutturazione e rivalutazione degli immobili, con l'obiettivo di prevenire gli sfratti motivati da logiche puramente speculative.
Da quando anche i più giovani possono guidare ciclomotori e moto, il numero di incidenti gravi è in forte aumento. Esperti e politici chiedono ora un giro di vite. Il contributo di Mirko Priuli.
In Svizzera il numero di adolescenti coinvolti in gravi incidenti motociclistici è più che raddoppiato da quando nel 2021 è stata abbassata l'età minima per guidare motorini e moto. Oggi i quindicenni possono salire su ciclomotori fino a 45 km orari e i sedicenni su moto da 125 cm cubi di cilindrata. Secondo l'Ufficio Prevenzione Infortuni, dal 2021 ad oggi, ogni anno ci sono stati in media 135 giovani tra i 15 e i 17 anni gravemente feriti, 4 quelli deceduti. Prima del cambiamento della legge erano in media solo 51 feriti e un morto all'anno. Il problema, sottolinea Lupi, è la combinazione tra poca esperienza e mezzi troppo potenti. Un semplice aumento delle ore di formazione pratica non basta. E proprio per questo motivo la Confederazione sta ora valutando ulteriori misure, afferma Jérôme Acquis, portavoce dell'Ufficio federale delle strade. Abbiamo constatato che le cause di buona parte degli incidenti sono la velocità e la distrazione alla guida, incidenti che spesso avvengono inoltre su strade fuori dai centri abitati. Sulla base di queste analisi e dei nostri dati, testeremo e proporremo delle nuove misure.
Auf Basis von dieser Analyse testen wir jetzt oder überprüfen wir Maßnahmen.
Per Lupi però questo non basta, serve un intervento più deciso, come tornare a permettere l'uso dei motorini solo dai 16 anni e quello delle moto 125 dai 18. Un'idea che trova sempre più sostegno anche tra i politici, da destra a sinistra, tutti uniti questa volta per fermare l'escalation di incidenti tra i giovanissimi.
In Francia il premier François Bayrou ha annunciato il suo maxi piano di tagli della spesa pubblica. Una serie di misure dure che dovrebbero permettere di risparmiare 40 miliardi di euro di fondi pubblici nel 2026. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Cette dette augmente.
Il nostro debito pubblico aumenta di oltre 150 miliardi di euro all'anno, vuol dire 5.000 euro al secondo. Siamo al bordo del precipizio e rischiamo di essere schiacciati dal debito. Il 2026 sarà un anno bianco, sarà uno sforzo collettivo per tutti i francesi, con una regola semplice: non spendere un centesimo in più di quanto abbiamo speso nel 2025.
en 2026 qu'en 2025.
Un anno bianco, con spese sociali congelate, stipendi pubblici e pensioni bloccati. È la proposta del premier francese François Bayrou per risanare la spesa pubblica francese e combattere la maledizione del debito. Un rompicapo economico per l'esecutivo francese, che deve a tutti i costi risparmiare 40 miliardi di euro nel 2026 per evitare il baratro del debito eccessivo. Tra le proposte del premier anche l'abolizione di 2 giorni festivi per incrementare la produttività nazionale. Nessun taglio invece per il settore della difesa, definito dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron come un ambito intoccabile nel contesto geopolitico sempre più teso.
Più di 500.000 di afghani presenti e sono stati espulsi dall'Iran nelle ultime 2 settimane. Queste procedure hanno subito una brusca accelerazione con la fine della guerra lampo lanciata da Israele contro la Repubblica Islamica. Ci spiega cosa sta succedendo il nostro collaboratore, profondo conoscitore della realtà afghana, Giuliano Battiston.
Beh, succede che Teheran ha approfittato in qualche modo della crisi, che è di natura economica oltre che politica e militare, per accelerare un processo già in corso e liberarsi di quello che considera un peso, l'ampia diaspora afghana che vive all'interno dei propri confini. Insieme al Pakistan, l'Iran è infatti il paese che ha ospitato il maggior numero di rifugiati afghani negli ultimi decenni ed ha sempre rappresentato una destinazione prioritaria per quegli afghani che cercavano e cercano sicurezza economica e dopo il ritorno al potere dei talebani anche sicurezza fisica. In pratica Teheran fa ciò che Islamabad, il governo pakistano, fa da circa 2 anni, intensificando i rimpatri forzati, usando metodi muscolari, accusando gli afghani di crimini che non hanno compiuto. Dall'inizio del 2025 sono stati rimpatriati più di 1 milione di afghani, 500.000 soltanto da giugno, e Teheran minaccia di espellerne altrettanti nei prossimi mesi, tanto da attivare la diplomazia dell'Emirato Islamico, il governo dei talebani.
Insomma, gli afghani vengono rimandati nel loro paese, che condivide con l'Iran un lungo tratto di frontiera. Che situazione trovano?
Rientrano in un paese retto da un governo repressivo che pratica apartheid di genere, tanto che la Corte Penale Internazionale ha appena emesso 2 mandati di arresto per il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere per il leader supremo dei talebani e per il capo della Corte di Giustizia. Anche per questo l'Emirato è isolato dalla comunità internazionale euroatlantica, ma non dai governi della regione. La Russia pochi giorni fa ha annunciato il riconoscimento formale dell'Emirato. E l'Afghanistan rimane un paese in cui più della metà della popolazione, 23 milioni di persone, hanno bisogno di sostegno umanitario per sopravvivere. Tom Fletcher, il sottosegretario dell'ONU per gli affari umanitari, è appena rientrato da una visita del paese e ha rivolto un nuovo appello finanziario. Come i precedenti, però, verrà disatteso dalla comunità internazionale, che ha ridotto drasticamente i finanziamenti, ma i bisogni del paese, con il rientro di milioni di persone dall'Iran e dal Pakistan, sono più ampi di prima.
Giuliano Battiston, nostro collaboratore e profondo conoscitore della realtà afghana. E di ricollocamento di afghani si parla tanto in queste ore anche nel Regno Unito, che ha trasferito segretamente sul suo suolo 4.500 afghani che avevano collaborato con l'esercito britannico e che avevano chiesto asilo dopo il ritorno al potere dei talebani. Nel febbraio del 2022, a causa dell'errore di un funzionario, erano trapelati su Facebook le identità di 19.000 persone, i loro recapiti e altre informazioni, ad esempio sulle famiglie di queste persone, che rischiavano quindi ritorsioni. Alcuni mesi dopo era quindi scattato il piano segreto per trasferirli al sicuro con il sostegno della giustizia britannica, che aveva impedito ai media la divulgazione di questo programma. La Guardia di Finanza del Nordrhein-Westfalia nella Germania occidentale ha avviato un'inchiesta nei confronti di numerosi influencer accusati di aver evaso in grande stile le tasse. Si tratta della più vasta indagine mai svolta nel paese in questo specifico settore professionale. Da Berlino, Walter Raue.
Le autorità giudiziarie del Nord-Reno-Vestfalia hanno avviato procedimenti penali nei confronti di 200 influencer sospettati di aver evaso al fisco oltre 300 milioni di euro. L'indagine, coordinata da un'unità speciale della Guardia di Finanza regionale, era stata avviata già alcuni mesi fa e ha esaminato un campione di oltre 6.000 dati digitali contenenti le attività, i post e i messaggi pubblicati dagli influencer sui social network, come Instagram o TikTok. A stupire non poco gli inquirenti è stato il fatto che gran parte degli influencer non era in possesso nemmeno di un codice fiscale e non aveva registrato la sua attività professionale. Molti di loro si erano trasferiti anzi nel Dubai e in altri paradisi fiscali, anche se svolgevano la loro attività di influencer soprattutto in Germania. Secondo un portavoce della Guardia di Finanza renana, in questo settore professionale le persone che pagano le tasse sono l'eccezione. Al centro dell'inchiesta figurano prevalentemente influencer molto noti, con oltre 500.000, spesso anche più di 1 milione di follower. Si tratta di persone che guadagnano 10, anche 20 o 30.000 euro al mese, i più famosi anche fino a 100.000 euro.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.